benvenuti alla rubrica ossessivi compulsivi.
Oh, calma.
Spostiamo dei cavi, sistemiamo dei monitor, alziamo e abbassiamo il bancone. Il microfono così no, va spostato di 3 centimetri.
Scusate, posso dire una cosa? Ma voi arrivate alla vostra postazione di lavoro e non te la tenete in ordine? Non hai mai messo in ordine casa tua?
No,
tu?
No, ho spolverato pure la tua. Che c'entra? Vabbè, casa mia è spolvero di più qui che non a casa mia. Però tu sembri proprio ossessivo compulsivo.
Tutti quanti sempre abbiamo un'ossessione. Sì.
Sembri.
Allora facciamo una cosa, io appoggio le cuffie e fate voi la trasmissione.
Mamma volesse. Buongiorno, questa trasmissione dall'evidente taglio giornalistico, non fosse
sì,
per il
Medicina 33, sì.
Anche
la medicina
anche
scientifica.
Ci mancherebbe, dico, si chiamerebbe Non Stop News, l'avete sentito dalle signorine che cantavano poco fa, tra quelle c'era anche Barbara Sala. Buongiorno.
Buongiorno.
Brava, bravissima.
Sono anche corista
si
io.
Si fa l'applauso da sola, sì. Quelli della che tristezza, ragazzi.
Sono
è l'autostima,
posticci.
Me l'ha detto la psicologa, le do 70 euro a seduta, fammi fare un applausino che è gratis.
Senza fattura.
No, lei la fattura me l'ha fatta.
Ma tu pensi proprio, guarda, il mondo al contrario. Ho citato il generalissimo Vannacci. Massimo Lonigro, buongiorno.
Buongiorno Luigi Santarelli, con il Didò adesso, così sfoga su quello le sue ossessioni. Ma parliamo di sport questa mattina, perché vi vogliamo chiedere, insomma, se praticate un'attività sportiva, se la fate, se l'avete praticata. 02 25 15 15 è il numero per stare in diretta con noi. Cominciamo subito con la musica, c'è l'ultima poesia, Geolier e Ultimo.
Quando tu solo te ne vai, tu solo te ne torni. Non da nascondere cosa sai, ta ragione non da dormi. Na vita ne abbastanza per te conoscere in fondo, visto che tu non permetti mai nessuno lo fa. Essere non è difficile perché sappiamo se ci viene ritta una bugia oppure una verità. Na notte che non schiare si pensiero se ne fu. Un abbraccio brucia ma non sei lontano, te ne fuori a me. E c'è tipo di no, non è così difficile. E a stanze ma te qui va la vivere, a macchinare. T'annamoro perché vuoi stare tu solo. Ma stai solo pure si sta. Vuocate, voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutto caso, mondo non esiste, però esiste ancora tu. E t'ha già scritto l'ultima poesia. T'annamoro perché vuoi stare con te. Grisci-mi mai perché grisci-mi troppo in presso. O male è sempre stesso, però tuo guardo diverso. Si mi aiuto, mani come c'è una volta. Non vedo che è fornuto una canzone senza nota. E non passiamo giù, e te. E non merito giù, perché te ne sei chiuso lontana a me. Io lontana te non voglio stare con un giorno giù. Dalla fine non è vera, quando morimo. Riuscisci chi ma chi porta con noi dalla tua vita. Facciamo amore a me una guerra, o ci assomiglia. Te conoscevo prima e te conoscevo per finta. Però non fa niente, no, non è così difficile. A stare insieme a te equivale a vivere, a macinare. T'annamoro perché vuoi stare tu sola. Ma stai sola pure si sta. Ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutto il caso, mondo non esiste, però esiste ancora tu. E io ti ho scritto l'ultima poesia perché pensavo che così non ti scordavi me. Ma io scordavo te. È una finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore. T'annamoro perché vuoi stare tu sola. Ma stai sola pure se stai con me. Come avvocato c'è una catena all'anima. Cancella tutto questo mondo, non esiste, però esiste ancora tu. E t'hai scritto l'ultima poesia. T'innamoro perché
Giulie e ultimo, l'ultima poesia. Questa è RTL 102.5, sono le 6:11 minuti. Allora, sta per aprirsi il weekend, un weekend di sport, lo racconteremo perché a tutti, o almeno insomma molti di noi, piace seguire lo sport. Ad altrettanti piace praticarlo, i dati ci dicono che non è sempre così. Ora ci sono mille statistiche, le rincorriamo perché poi ne escono tante, diverse ogni tot tempo, e però in generale tutte quante dicono che gli italiani in media fanno poco sport, o comunque si muovono poco, facciamo una vita troppo sedentaria.
Però bisogna anche fare una, secondo me, netta differenza tra quelli che praticano una disciplina, magari all'interno di una società sportiva, banalmente vanno in palestra. Per andare in palestra comunque c'è un'iscrizione, viene registrato da qualche parte e quindi c'è in un certo senso un'attestazione che tizio fa un'attività sportiva. E poi ci sono quelli che vanno a correre per i fatti loro, la sera prendono la bici quando il tempo lo consente e si fanno tot chilometri, quelli che si allenano in casa, e molti hanno imparato a farlo durante la pandemia, quando non si poteva uscire, hanno iniziato, si sono dotati di tappetino. Mi chiamate un attimo la Senette che ci facciamo dire che tipo di tappetino è meglio comprare a seconda dell'attività da fare?
O tutti quelli che facevano finta di correre, non hanno mai corso in vita loro pur di uscire di casa. E però queste statistiche, poi andiamo al telefono, in realtà stavo leggendo l'ultima dell'Ocse dell'anno scorso, ma guardate che ce ne sono tantissime fatte da mille entità diverse, raccontano che non è che facciamo poco sport, facciamo poca attività in generale. Tra l'altro il dato preoccupante, adesso facciamo un piccolo spiegone, riguarda anche i bambini, 11-15 anni, di loro il 94%, cioè tutti, non raggiunge i 60 minuti di attività al giorno che sarebbero raccomandati. Ora tu mi dirai, ma 60 minuti al giorno, un'ora al giorno, può essere difficile trovarla anche per un bambino che magari va a scuola, poi dorme, poi fa i compiti, eccetera.
No, anche perché qui secondo me con i bambini c'è un discorso logistico, organizzativo diverso e anche economico legato alle attività sportive, che poi accompagniamo sempre i figli a scuola in macchina anche quando c'è bel tempo e anche quando la scuola dista 300 metri, questo è un altro discorso, perché in questi minuti potrebbe rientrare anche la passeggiata o la biciclettata per andare a scuola, appunto facendo un po' di attività fisica. 02 25 15 15, andiamo da Massimo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ciao a tutti.
Da dove ci chiami? Grazie, da dove Massimo?
Da Stradella, un piccolo paese nella provincia di Mantova.
Ottimo. Allora, sfatiamo un po' questo mito, stamattina vogliamo raccontare, noi italiani lo sport lo facciamo, raccontaci.
Ah, io nasco da piccolino nei pulcini del calcio di in un paese vicino a Stradella di Gazzo Vigarello,
e Gazzo, poi alle medie, con la G di Genova,
con la G, per favore,
con la G di Genova.
Salutiamo il Moigi che ci segue.
Io avevo capito benissimo, siete voi che non avete capito.
Ma io, vabbè, chiedo, perché non si sa mai che uno scherza, perché
avevo capito Gazzo,
la G di Gazzo.
Comunque tra i pulcini
del Gazzo Vigarello, e poi alle medie è sbocciata una passione viscerale per la pallavolo che ho tuttora, ho 48 anni, suonati, e la pallavolo ha fatto parte della mia vita, tuttora fa parte della mia vita.
Quindi riesci ancora a giocare a 48 anni?
No, purtroppo giocare no.
Purtroppo, vedi, è esattamente di questo che parliamo.
Perdonami. Allora, alle medie sboccia la passione per la pallavolo.
Bellissimo.
Da spettatore o da giocatore? O da allenatore anche?
Allora, sono stato giocatore fino a quasi 30 anni . E poi da quando avevo 30 anni ho iniziato ad allenare.
Ok, ci sta, è il cursus normale delle cose, che dopo una certa età alleni magari i bambini.
Ma quindi fai sport adesso oppure no?
Vabbè,
no.
Allena i bambini, si fa un po' di movimento lì.
No, sta fermo e dice correte voi, con massimo rispetto.
Da qualche anno ho cambiato lavoro, da allenatore sono passato dirigente e comunque sono sempre in campo.
Vabbè, però scusami, fino ai 40 anni comunque l'hai praticata questa attività come allenatore.
Ma è proprio
comunque
di questo però che stiamo parlando.
Sì, no, fino anche di più di 40 anni.
Allora dai.
Sì, ma infatti ragazzi, ma va benissimo, bellissimo percorso, però è proprio di questo stiamo parlando proprio di questo, cioè di riuscire a ritagliarsi anche non tantissimo tempo, poco, ma almeno finché il nostro corpo regge, quindi non solo smettere a 30, 40, 50 anni, perché giustamente poi abbiamo...
Figlio mio, non hai mai iniziato te, capisci?
Ma che ne sai tu?
Ma ti vedo, ma ti vedo. Con le merendine,
Massimo, grazie. Tra l'altro Massimo ha una passione per la pallavolo, ma l'ha scoperta anche la presidente del Consiglio Meloni.
Ho visto con quel...
Avete visto ieri il video che è uscito della Meloni che gioca a pallavolo?
Che bagger che faceva.
Ho apprezzato ho apprezzato che però non le passassero sempre la palla col fatto che lei è la presidente. No, non gliela passavano, ma io mi sarei aspettato una roba... questa sudditanza psicologica per cui
te la passo sempre.
Invece no, si sono fatte gli affari loro, ogni tanto gliela tiravano.
Massimo, un abbraccio. Allora, tra poco torniamo al telefono da voi, il numero lo conoscete per venire in diretta con noi, è lo 02 25 15 15.
Il presidente americano Joe Biden ha intimato a Benjamin Netanyahu di cambiare il registro nella guerra a Gaza immediatamente. Dai passi per affrontare i danni ai civili e la sicurezza degli operatori umanitari nella striscia dipenderà il futuro del sostegno americano, ha fatto sapere la Casa Bianca. E al termine del gabinetto di guerra, Israele ha assicurato azioni immediate per aumentare gli aiuti a Gaza.
Sarebbero in arrivo delle nuove norme salva casa, in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, per regolarizzare piccole difformità anche strutturali. La presidente del Consiglio Meloni però ha frenato e ha spiegato di non conoscere la norma, quindi di non poter dare un giudizio. Le opposizioni parlano di ennesimo condono.
Allerta di Macron su possibili minacce russe alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che di fatto le relazioni tra Russia e NATO sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto, visto il coinvolgimento dell'alleanza stessa nel conflitto in Ucraina. È tutto, ora c'è il traffico.
Autostrade per l'Italia, 6 e 18 minuti, ci sono questi dati anche che riguardano lo sport e i più piccoli, in particolare li stavamo leggendo prima di cominciare la trasmissione, il 25% dei bambini pare non faccia alcuno sport, ma nemmeno uscire a camminare, nemmeno fare un po' di attività con gli amichetti all'aria aperta, il 25%.
Sì, siamo sicuri che si riferisce anche a quello, cioè che non include, cioè quando porti il bambino al parco non è incluso?
Adesso
però
lo leggiamo,
ragazzi,
meglio,
cioè, distinguiamo le due cose, non puoi dire che un bambino faccia sport perché l'hai portato
appunto
a giocare al parco, dai.
Allora, per quello che ho detto prima, un conto è l'attività sportiva legata magari ad una società, a una disciplina, a un corso di... E un conto è l'attività motoria, che tu mi dici 60 minuti al giorno, che può essere soltanto vado a scuola in bicicletta, vado a scuola a piedi e al pomeriggio mi arrampico sugli alberi, e quella è attività fisica. Sono due cose diverse, l'attività sportiva e l'attività fisica.
Bisogna comunque essere educati allo sport, non è che uno prende e fa sport, perciò serve che ci sia.
Sì, ok, però tanti bambini giocano al parco a palla senza aver mai preso una lezione di calcio, quindi che c'entra? Secondo me bisogna distinguere le due cose. Sul discorso di praticare un'attività sportiva, cioè di essere portati ad un corso al pomeriggio, qui c'è un discorso di organizzazione familiare del tempo, di disponibilità di qualcuno di portare i figli e poi anche di costi. Ragazzi, iscrivere i figli a determinati sport non costa per niente poco, provate un po' a pensarci.
È vero.
Corsi di nuoto, le varie attività costano parecchio, più di un figlio, incidono tanto.
Allora andiamo in pubblicità e poi continuiamo a parlare di questo, vogliamo sapere voi come vi siete regolati, quanto sport fate, perché da giovani magari lo abbiamo fatto tutti quanti e poi a una certa età abbiamo smesso, invece voi riuscite ancora a continuare a fare qualche cosa, qualche attività. Pubblicità, poi torniamo da voi al telefono.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
A congia addollata distruggono, risa d'oscenna una lacrima, tu sia musica che sti parole li scrivo per te, tu sia sonno chi non può dormire, tu sia cuore che sta per morire, tu sia voce in un cuore che a lucca e se va fa sentire. Vita, 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 tutto sto tempo rimando si state, non mi fa sapere che stiva in braccia una innamorata, sì. Noi ormai giorno senza sera. O paradiso me lo immagina così. Vida, 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 ma proprio a me mi fatto sto rispetto. Non lo sai che fatto, chi sto dolore che mo tengo niente. Che non sono stato prima sta con te, ma voglio solo casi. Scarfa. Vida, 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 tutto sto tempo rimando ci state. Non mi fa sapere che stive in braccio nata innamorata. Sì. Un giorno senza sera, o paradiso me l'immagina così. Vida, 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 ma proprio a me mi fatto sto rispetto. Non lo sai che fatto, chi sto rumore d'amo dentro un vietto. Che non sono stata prima sta.
Cantano Gigi D'Alessio e la cantante mascherata su RTL 102.5. Avete...
Ma come l'ha detto?
E forse sentiamo voi. Sentiamo voi.
Sì. Dispietto.
Io lo
Dacir!
No,
Rosa Ricci.
No, è
voi. Ma non è che ogni volta che c'è
ti
qualcosa.
Salvo. Di è lo... una bella giornata.
Vabbè. Ma non è che ogni volta c'è qualcosa di lontanamente legato a Napoli, devi citare per forza Mare
no,
Fuori.
No, ma soprattutto parti non automatico. Capisce quello che dice, quindi voglio dire. Non...
Sono cose. Sai quando i bambini sentono le prime.
La grande cessa.
No. I bambini sentono da piccoli le prime parolacce, le ripetono ma non sanno cosa voglia dire. Barbara, è così con Mare Fuori.
Succede non solo da piccoli.
Adesso, scusami, ma Mare Fuori è finita o è c'è un'altra stagione?
No, c'è un'altra stagione, la stanno già programmando.
Ma non è come Beautiful, non finisce
no,
mai.
No, secondo me finirà, ci prenderà un po' più sfinimento e quindi moriranno tutti e poi non... Così. Adesso sta diventando un po' Gomorra perché stiamo cercando tutti i soldi dei ricci.
Ah, vedi,
capisci?
Già ci ha detto qualcosa. Vabbè, non mi dire niente.
Detto
non
qualcosa,
lo...
è finito. Ma ragazzi, non puoi accusarmi di spoiler. È finito. L'hanno messa su RaiPlay subito del botto.
Ma che
senza senso.
Non l'ho vista, tu non me lo dire.
E tutti gli altri che l'hanno visto, non si può parlare allora di Mare Fuori,
certo,
che è finita.
Certo.
Ragazzi, non ditegli come finisce Titanic, perché pare che non l'abbia visto.
Allora, Francesco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, RTL anche mia.
Allora, poco fa Francesco ci raccontava che lui ha 58 anni, giusto Francesco?
Sì, sì.
Lui pratica atletica, ma a livelli seri. Raccontaci.
Sì, ecco, ho ripreso a fare atletica a 40 anni dopo una vita di calciatore. L'ho fatto da ragazzo, quindi era un mio amore, però poi vari motivi non l'ho più fatta, però ho ripreso dopo a 40 anni. Ho iniziato così, tanto per dire, almeno non gioco a calcio, faccio qualcosa. E da lì sono partito, invece il motore ancora era buono e allora sono riuscito ad ottenere buone prestazioni.
Tra l'altro, Francesco, per rispondere alla domanda che tutti quanti ci facciamo nel dire perché non riusciamo a fare sport quando superiamo una certa età, la risposta è quasi sempre: ho il lavoro, ho la famiglia da seguire, ho i miei impegni, non ho proprio tempo. Vorrei anche fare sport, ma non ho tempo. Tu come fai a trovare il tempo?
Allora, diciamo che faccio i turni, quindi forse ho più tempo in questo, perché con i turni si riesce a ritagliare quelle orette. È chiaro, è sempre una problematica a livello familiare, le liti, adesso tempo per te, tempo per la famiglia, e quindi bisogna trovare un giusto equilibrio. Però lo consiglio a tutti perché penso che sia una valvola di sfogo, poi a prescindere se è competitivo o meno, ma penso che ognuno di noi dovrebbe fare sport, perché è veramente una valvola di sfogo, è quel momento in cui uno non pensa a nulla e riesce a ritagliarsi del tempo, e con l'attività fisica, vabbè, non lo dico io, lo dicono tutti, ci sta meglio.
Sei sicuro che non si pensi a niente? Perché a me le poche volte è capitato di farlo, proprio pensavo alla morte, avevo proprio delle visioni, avevo proprio delle visioni di fatica, sofferenza e morte imminente.
Quella volta che per sbaglio hai corso,
esatto,
per 20 metri.
Esatto.
No, penso che poi una volta che lo si fa c'ha bisogno proprio di trovare quelle sensazioni, perché se è poca la fatica, e questo dico io, è una dipendenza. Dipendenza buona sicuramente.
Certo,
sì,
certo.
Però,
qui c'è tutto uno studio legato alla produzione di ormoni, e sono serie,
sì,
in questo,
esatto,
momento, che sì, che si secernono quando si pratica attività sportiva. Questo poi insomma vale con tante altre attività. Grazie Francesco, buona giornata.
Di niente, a voi.
Ciao.
Grazie, grazie. Allora, tra poco torniamo da voi al telefono allo 02 25 15 15, subito le ultime notizie.
In una lunga e tesa telefonata, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intimato al premier israeliano Benjamin Netanyahu di cambiare immediatamente il registro nella guerra a Gaza, sottolineando che il futuro sostegno americano dipenderà dalla tutela dei civili. A termine del gabinetto di guerra, Israele ha approvato la riapertura del valico di Erez con il nord della striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi del 7 ottobre per portare aiuti. Gli ultimatum del presidente dovrebbero andare ad Hamas, non a Israele, lo ha scritto in un post su X il presidente della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson in merito al monito di Biden a Israele perché siano adottate misure adeguate per affrontare la crisi umanitaria a Gaza o affrontarne le conseguenze. Siamo allo sport, la Formula 1. Nelle prime prove libere in vista del Gran Premio del Giappone, Verstappen su Red Bull è stato il più veloce, secondo il compagno di scuderia Perez, terzo Carlos Sainz su Ferrari. È tutto, non abbiamo altri aggiornamenti, l'informazione torna come sempre più tardi.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze. Mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I've bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. This is tomorrow's never promised, honest. Yeah, this is runners are among us. Lock me up in the maze.
Turn up the light. I can do this with my eyes closed. Turn up my mind up. I will spend these days as an island, alone and far away.
Lock me up in the maze.
Imagine Dragons, nuovo singolo per loro. Tra l'altro Dan Reynolds ieri è stato ospite qui su RTL 102.5. Se vi siete persi la sua intervista potete recuperarla su RTL 102.5 Play.
Anche perché ha raccontato cose molto carine anche sulla sua infanzia, anche cose abbastanza personali. Tra l'altro anche sui nostri canali social trovate insomma un estratto, ed è bello perché torna a collegarsi spesso con noi dalla sua casa di Los Angeles.
Non è che hai detto Vimodrone oppure Barcellona, una Pozzo di Gotto,
che comunque sono località
paragonabilissime a Los Angeles,
top. Sì, però, chiaro, uno dice in collegamento fra Los Angeles, lui è di Las Vegas tra l'altro. Altra città molto simpatica, sei mai stata?
Simpatica, effettivamente ci si diverte, e ricordatevi che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.
Anche io avevo fatto mia questa filosofia, ci sono stato però che avevo 13...
non c'era niente da raccontare.
No, avevo 13-14 anni, ero piccolino, e poi sui boulevard di Las Vegas trovi queste signorine un po' poco vestite.
Stile che... Pretty Woman è il concetto, quello.
Vabbè, che ti consegnano dei bigliettini per invitarti ad andare in certi locali. E li consegnavano anche a me tredicenne. Mia madre faceva insomma, ero un po' in imbarazzo.
Sì, portatelo ad Assisi la prossima volta e non a Las Vegas.
Vincenzo, come stai? Buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sono Vincenzo, chiamo da Roma e ho 63 anni.
Ottimo.
Ho sempre praticato sport, in quanto mio padre aveva una palestra, per cui ne ho fatti diversi. Però l'ultimo che pratico da almeno 15 anni è il tennis tavolo.
Ah, il ping pong.
E devo dire che è uno sport che si può praticare fino all'età di 80 anni più, perché quest'anno tra l'altro a Roma c'è il Mondiale Veterani che comprende la categoria 80 più.
Spettacolare. Oh, c'è da dire che comunque anche quello è uno sport che, cioè, non è che ti richiede di star fermo, devi avere buone gambe, buone spalle, cioè a 80 anni bisogna dire come ci arrivi, insomma.
Sì, vabbè, certo, è normale, tutta gente comunque ha praticato sempre sport, per cui è arrivato con fisico abbastanza allenato a quell'età per poter giocare. Certamente non è che si giochi poi a quello che si poteva giocare magari 20 anni prima, no, però certo, si gioca.
Magari è gente che praticava altri sport e che poi non riusciva più magari a 70 anni a praticare la disciplina che faceva prima perché è troppo impegnativa, e il tennis tavolo magari è un po' più tranquillo.
Mica tanto.
Beh, insomma, io penso a un calciatore. A un calciatore. È un conto giocare a calcio a 80 anni, puoi farti male. Ping pong, no, di meno. Quindi dici, mi tengo comunque allenato.
Certo, c'è sempre la sollecitazione sulle ginocchia.
No, sono d'accordo, ma non ci sono gli scontri fisici, non necessita meno fiato.
Ma chi sei, capisci? Trapattoni? Sei.
No, non sono trapattoni, sono.
Ma Vince, cioè, tu sei bravo, fai campionati oppure giochi con gli amici?
Sì. Ti dicevo, giochiamo.
Ah,
allora,
tu partecipi a questi mondiali, quindi?
Sì, partecipiamo ai mondiali perché comunque la partecipazione non è che è una qualificazione, in quanto ognuno si iscrive e poi partecipa per i mondiali veterani. Però per l'attività agonistica si gioca ai tornei federali per tutti e campionati squadre che fa parte di quella che è l'organizzazione della Federazione Italiana.
Vincenzo, purtroppo la linea non ci assiste, però intanto grazie per la tua telefonata, molto bella. A proposito del fatto che si può fare sport anche oltre gli 80 anni, sai, ogni tanto leggiamo quelle notizie tipo maratoneta 95enne che fa la maratona di New York.
Noi già ci dobbiamo arrivare a 80 anni, pensa te, siamo conciati così a questa età. Vi leggo questi messaggi, poi andiamo da Marisa. A proposito di bambini e sport, sì, avevo chiesto prima le cifre. Allora, un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive: due figli, karate e una bodybuilding, 140 euro al mese.
Bodybuilding per i bambini? Già.
No, dice una, probabilmente è una figlia, magari una ragazzina, può essere che sia passata a quello. Buongiorno, mia figlia ha 9 anni, fa circa 8-9 ore a settimana, sono parecchie, di pattinaggio, e ha iniziato da appena 5 anni. È faticoso per lei e per noi, ma ne vale la pena, Antonella. Sono tante, ma calcolate che chi ad esempio pratica calcio già tipo dagli 8 anni fa 3 allenamenti a settimana di 2 ore l'uno, e quindi sono già 6 ore più la partita il sabato o la domenica, quindi il monte ore è quello.
Partita che tra l'altro potrebbe essere anche quando uniscono questi campionati, giustamente questione di logistica, con una squadra, con un'altra, 100 km magari è troppo, però 50-60 km ogni domenica. C'è un genitore che si carica 5-6 ragazzini.
In alcune zone d'Italia, magari in certe categorie, sì, di chilometri si inizia a farne per noi.
Marisa, come stai? Buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL, vi ascolto tutti i giorni e chiamo spesso, quindi ho parlato tante volte con diversi di voi.
E ci fa piacere. Da dove chiami, Marisa?
Da Torre del Greco, in provincia di Napoli.
Di Napoli, perfetto. Fai sport?
In questo momento sto al porto, alla banchina di Torre del Greco, per un'oretta di camminata veloce.
Bene.
Non ho mai fatto niente in vita mia, sono 3 anni che mi sto dedicando, ho 48 anni, quindi considerate che ho iniziato tardi, ma adesso non lo lascerei mai. Faccio 3 volte a settimana qui al porto a prima mattina, prima di andare al lavoro, un'oretta, e in più sono un'istruttrice di indoor cycling.
Ciclette, per noi comuni mortali, insomma, quelli che fanno ciclette.
Sarebbe tecniche ciclistiche abbinate a fitness.
Ah, e quindi proprio diciamo da ignorante, cioè da ignorante, che tecniche ci sono?
Sono tecniche dei fuorisella, delle tecniche di agilità e di resistenza, di forza. Sono 50 minuti in e fuorisella.
Fuori sella intendi, cioè
ti sollevi,
sollevata dalla sella.
Ti sollevi dal sellino, sì, okay. E quindi rimani,
cioè,
per
non
esempio,
che bisogna smontare la sella, no.
Diceva Leo Di Mauro in regia, sai quelle palestre in cui c'è la musica a palla? Sì. E c'è l'istruttrice che ti insulta praticamente.
More passion, more energy, more passion. Go. Però quello che non ho capito, Marisa, è che hai detto che non hai mai praticato sport e adesso tu però sei diventata istruttrice di questa cosa. Com'è
esatto,
possibile?
Sono 3 anni che mi sono appassionata, prima da rider, quindi insieme agli altri, e quest'anno sto prendendo il brevetto da istruttrice, ma già insomma sto facendo piccoli corsetti.
Ok, però come si fa in 3 anni a diventare istruttrice di una cosa? Perdonami, non per essere scettica,
ci saranno
però
dei corsi.
Sì, no, che ci sono dei corsi, ho capito, però voglio dire, sì, non ho mai fatto niente, faccio un corso, da un anno con l'altro divento istruttrice. Cioè sono in grado di insegnare.
Ripeto, sono 3 anni che lo pratico come rider, quindi in sala già lo facevo.
Vabbè.
Quindi io sono solo curioso, poi Marisa ti salutiamo. Sì. A proposito di indoor cycling, cioè ci sono tante persone che invece di andare in bicicletta vengono in palestra?
Ma ci sono anche ciclisti che oltre magari per tempo non possono farlo durante la settimana e quindi vengono a allenarsi in sala per poi magari il sabato e la domenica uscire con la bici.
Vai, Marisa!
La base è giusta, facci sentire come inciti i tuoi atleti.
Go, via, dai, su!
Vai!
Non mollare!
Sì, all together!
Bisogna fare il corso.
Convinci un po' di più, Marisa, un po' di più.
More energy!
More passion!
Energy.
Go!
Su, braccia
va
su,
bene, va bene,
braccia
va bene,
su,
va bene,
braccia
va bene,
a destra,
va bene,
braccia
ma
a destra.
Cioè, un corso da vocalist, cioè, ma Guini sa fare meglio, sulle mani, E sulle mani e anche sulle chiappe a questo punto, perché bisogna essere su dal sellino, quindi dal sulemanismo al sulechiappismo.
Io mi dissocio. Marisa, un abbraccione, buona camminata e grazie.
Buona
more
giornata,
passion.
Ciao,
arriva.
Marisa, more energy
ciao.
Anche.
Sun down, fighting chemicals,
In una lunga e tesa telefonata al presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intimato al premier israeliano Netanyahu di cambiare immediatamente registro nella guerra a Gaza, sottolineando che il futuro sostegno americano dipenderà dalla tutela dei civili. A termine del gabinetto di guerra, Israele ha approvato la riapertura del valico di Erez con il nord della striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi del 7 ottobre per portare aiuti.
I risultati dell'inchiesta della procura di Bari sul voto di scambio in Puglia hanno già portato conseguenze sull'alleanza di centrosinistra per le future elezioni comunali, appunto, a Bari. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato che non parteciperà alle primarie e sosterrà il suo candidato La Forgia, una scelta che dal Partito Democratico definiscono incomprensibile.
Nuove norme salva casa sono in arrivo dal ministero guidato da Matteo Salvini per regolarizzare piccole difformità. La premier Giorgia Meloni frena e spiega di non conoscere la norma, quindi di non poter dare un giudizio. Le opposizioni parlano di ennesimo condono.
6:47 minuti, saremo a vedere, ne parleremo sicuramente di questi provvedimenti, e intanto però parliamo di sport in linea diretta con voi allo 02:25:15:15.
Io sono già stanco.
Addirittura
solo, no? A sentir parlare gli altri di sport
non hai fatto nulla, esattamente. Più che agonismo, spesso e volentieri diventa agonia, perché si cerca di fare un'attività fisica. Che
sono stato a correre 2-3 giorni fa,
poco credibile. Tra l'altro l'ho visto tirare 2 calci e un pallone, e a un certo punto si è fatto male con quello, avete presente quello tutto arancione, si può dire il super quella roba là, insomma,
quello con cui abbiamo giocato tutti.
Non ho capito il super santo,
niente, quello. Sono illazioni.
Si può dire, è il pallone più famoso del mondo.
Vabbè, c'è Fabio, sentiamo Fabio. Buongiorno Fabio.
Non ho capito.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Sono Fabio, RTL anche mia. Sono Fabio da Cremona.
Grazie, come stai?
Io benone, grazie.
Ma no, beato te. Almeno uno in questo studio che sta benone.
Stai andando a lavoro, cosa fai?
C'è Barbara?
Sì.
Aspettate che proviamo a chiamarlo. C'è Barbara?
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 Barbara.
L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile.
Non ce l'abbiamo, Barbara.
Beh, Barbara, è complimenti a lei, solare, brava, bella, sì, simpatica.
Sì. No, noi abbiamo Barbara quando... Sala, non so tu a chi ti stia.
La D'Urso, la D'Urso, capisci? Si andava confondendo con la D'Urso.
Vabbè, andiamo avanti, Fabio.
Ti prego, Fabio, okay.
Dai. Archiviati i complimenti per Barbara, ma evidentemente grazie, non la conosci abbastanza. Che sport fai? Veniamo all'argomento del giorno.
Allora, come tutti noi da bambini si gioca a pallone, pallavolo, eccetera, eccetera. Allora, adesso ho 57 anni e in pausa pranzo, lo faccio giornaliero io, da mezzogiorno all'una vado,
vai,
faccio
nuotare.
La mia camminata.
Camminare.
No, faccio la mia camminata, sì, bella spedita, perché mi fa star bene, insomma. Mm-hmm. E niente, fine lavoro, faccio le mie cose quotidiane, porto in giro il cane, eccetera, eccetera, e poi mi dedico un'ora allo yoga. Che mi fa star bene anche quello, molto salutare, non hai più dolori alla schiena, eccetera, eccetera, per cui sono molto attivo.
Da quanti anni lo fai?
Allora, io ho smesso di fumare nel 2011, ho messo su tantissimi chili, mm-hmm, ma veramente tanti, a un certo punto ho detto Fabio, basta, e ho iniziato a correre, ho iniziato un chilometro, due, tre, quattro, sono arrivato a 18 chilometri. E poi mi sono rotto un pochino, insomma, nel senso, rotto ginocchio e varie.
Ah, in quel senso, non le
rotto le scatole.
No.
Perché
no,
io mi rompevo già dopo 2 chilometri, così.
No. Fa benissimo la corsa. Tutto qua.
Bello, adesso... cioè, bella
no, storia. Però torniamo un secondo sullo yoga. Ma hai, cioè, prendi lezioni, fai un corso oppure lo fai a casa con i video, le cose?
Durante il Covid lo guardavo online. E mi è sempre piaciuto questa pratica, sì, buddismo, eccetera, eccetera. E niente, da quando c'è stato il Covid ho iniziato a praticarlo e me ne sono innamorato.
No, ho capito, però adesso vai a fare un corso oppure lo fai online?
Lo faccio io a casa, l'ho seguito.
Sai, secondo me però...
Hai imparato, come si fa adesso? Lo fa da solo?
Sì, ma la fai semplice, sì, imparato come si fa, che sono tutti scemi quelli che vanno a lezione, perché c'è un discorso di postura che puoi rischiare di farti male, se ad esempio hai già dei problemi alla schiena e fai magari il saluto al sole, è abbastanza semplice, ma fai determinate cose, determinati movimenti e non li fai corretti.
La schiena è quella di Fabio.
Ma dico che la fate semplice, hai imparato da solo, così impariamo, che siamo tutti nati imparati.
No, è vero, sicuramente se vai a scuola sei più seguito, sicuramente.
Certo,
ma il mio saluto al sole l'ho imparato a far bene.
Guarda, domani adesso lo imparo bene anch'io, me lo faccio spiegare bene dalla Senette, domani lo faccio anch'io.
Sì,
il saluto
domenica,
al sole.
Che parte?
Sì, domenica, che domenica faccio il saluto al sole.
Grazie Fabio.
Ciao Fabio.
A voi.
Grazie,
complimenti.
Allora, sentiamo un vocale della nostra amica Miriam.
Genitori, fate fare sport ai vostri figli, perché gli farete il regalo pieno di regali più belli del mondo. Regalate amicizia, regalate salute, regalate forma fisica, regalate tutto ciò che di bello la vita ci può dare. E quindi fate fare sport, anche se sono indietro con la scuola, anche se hanno altri mille impegni, ma togliete tutto, ma non togliete lo sport. Ciao!
Bellissimo il calcetto, le trasferte, le risse tra i genitori, i carabinieri che arrivano al campo per sedare la rissa,
tutto magari il weekend di Pasqua occupato dal torneo di calcetto, tu che volevi andare dai parenti e non puoi andarci. Bene,
fate fare sport ai vostri figli.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
She's a long way. it's walking around me. And then she likes me. Do you feel alright? And I'll say yes. You just don't realize how much I love you. It's time to go home. I've got an aching head, so I'll give her the car key. She'll help me to bed. And then I'll tell her, as I turn out the light, I say, my darling,
Wonderful Tonight, Eric Clapton 1977, speriamo che abbia sbloccato tanti ricordi e non solo quelli.
Ha sbloccato.
In chiusura, vi sentite,
Massimo ha sbloccato.
Vi sentite sbloccati? Il chakra, dobbiamo sbloccare il chakra.
Ah, bravo, yoga,
prima,
giusto,
di yoga, però non confondiamo yoga, buddismo, stiamo un po'. Attenti a non mischiare tutto.
Soprattutto che ne sappiamo noi tre di yoga, mai fatto un minuto in vita mia.
Di buddismo invece siamo... Piano piano.
Hai fatto io? No, è una notizia.
Io sì, no, yoga, Pilates. Sì.
Pilates?
Stato, sì. Ma l'ho anche raccontato pubblicamente con la Senette. Che...
Non ha funzionato.
No, non è che ha funzionato. Poi ho smesso, non sono più andata a farlo.
Vabbè, c'è ancora quella denuncia in questura pendente.
Lo so io.
Alfredo, buongiorno.
Buongiorno, sono Alfredo di Ivrea, provincia di Torino. Però adesso sto salendo a Pila perché sono giudice e vado al trofeo Pozzone. Io ho sempre fatto
in Val d'Aosta, Pila, dove si scia?
Pila, Val d'Aosta.
Sì, ma no, giudice di che cosa? Non ho capito, di che gara?
Giudice di gara, i giudici di gara di discesa.
Ah, di discesa?
Ah, discesa,
quindi
sì,
parliamo di sci. Ah, che bello.
Di sci, scusate, non sono espresso bene.
C'è un sacco di neve, scusami, mi è nevicato tantissimo.
Ce n'è tanta. Adesso sono quasi arrivato su a Pila, ce n'è abbastanza. Ah. E difatti sono 3 giorni di gare, di slalom gigante per il trofeo Fosso. Comunque io ho sempre fatto tanto sport, ho sempre fatto lo sci e giocavo anche a tennis. E poi ogni tanto andavo a correre per mantenermi un po' in forma e adesso sono più di 10 anni che faccio parte di un gruppo, quelli del martedì, che tutti i martedì e giovedì ci troviamo alla sera e andiamo a correre nella nostra zona e con pioggia, neve, con tutte diciamo qualsiasi tempo noi andiamo sempre a
che fuori. Uomini veri.
E poi
guarda,
al sabato o la domenica andiamo a fare un lungo. L'altro sabato abbiamo fatto 24 chilometri di corsa e devo dire che stiamo bene.
Quanti anni hai?
Io ho 72 anni.
Ragazzi,
e non me ne sento per niente. E praticamente corro 3 volte alla settimana e in più al mercoledì andiamo al campo di atletica a fare le ripetute.
Ragazzi, giù il cappello per te, veramente, cioè massimo rispetto, come quando vado io a correre al parco e mi superano posso dirlo?
Quelli come Alfredo, i settantenni come Alfredo e
i vecchietti.
La milza e che ansimi prossimo alla morte.
Ragazzi, davvero tanti complimenti, vedi, questo è l'esempio da seguire. 72 anni con la neve, con la pioggia.
Complimenti Alfredo, bravissimo.
Alfredo, buona gara per oggi, un abbraccio, grazie.
Grazie anche a voi.
Vado?
Vadi, vadi, vadi.
Tocca a me?
Prego, è la tua volta.
Capovaro, vado?
Vadi, vabbè, stiamo citando Fantozzi, mi sembra di capire. Apriamo la seconda ora così, anche perché tra poco ci facciamo un po' più seri. Arriva Davide Giacalone, dobbiamo commentare, andare in edicola per leggervi le prime pagine dei quotidiani.
Quando arriva Giacalone noi andiamo di là, ci mettiamo il vestito della festa, ci laviamo, improfumiamo e poi torniamo.
Anche dietro le orecchie.
Per carità. State con noi adesso, Power Hit, Tana Nai con Veleno.
Stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Sto sotto di te, tornando da dietro l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri, lui risponde, è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Che farà soffrire per te gli aerei e prendere dei vizi, ma cosa me ne frega tanto, resto qua. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sta sotto di te.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra ma per saper stare al mondo.
Puntuale, come sempre, come ogni mattina, Davide Giacalone alle 7.10 ci porta in edicola con la sua rassegna stampa. Ben trovato, Davide, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Davide, allora, torniamo a parlare, noi sono
perché
sempre
ridi?
Corsi e ricorsi, perché noi sembra che parliamo in rassegna stampa sempre delle stesse cose. Davide, correggimi se sbaglio, ma non è colpa nostra. Non è colpa tua, non è colpa dei giornali,
del sistema.
Ma neanche del sistema, è colpa di chi ritorna a parlare di questi temi. Forse in maniera, adesso lo capiremo.
Salvini,
cioè
è stato lui, è colpa di Salvini.
No, ma sì, al di là di Salvini, adesso lo spiegheremo. Il tema è quello del condono. Alla fine possiamo utilizzare questo termine, se non possiamo poi Davide mi correggerai. È successo che il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, ha pubblicato un nuovo documento in cui si dice che il Ministero sarebbe pronto a varare una serie di misure per sanare le piccole irregolarità anche strutturali. Ne parla il Messaggero. Salvini, un condono edilizio per i lavori interni. Stessa cosa sul Giornale. Casa, condono per i mini abusi, sanate le piccole irregolarità. E tra l'altro il documento del Ministero cita dei dati del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, secondo cui quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano sarebbe appunto interessato da queste piccole irregolarità da sanare. Un commento è arrivato anche dalla Presidente del Consiglio Meloni ieri da Vespa, che ha detto: non ho letto la misura, però ne possiamo parlare. Un colloquio che forse avrebbero dovuto avere loro due in privato prima, o no, Davide, o mi sbaglio?
Allora, diciamo, credo che la risposta della Presidente del Consiglio risolva la questione. Il testo non c'è, quindi stiamo parlando di un annuncio, ma diciamo, l'annuncio ha sempre la stessa caratteristica, no? Quando si fa un condono, si dice sempre: andiamo in là, sono le piccole cose, sono le cose trascurabili. In qualche modo, forse il cittadino vittima delle norme. Sì, ma chi ha fatte? Cioè, non è che, voglio dire, saranno venute giù dal cielo. Questo tipo di ragionamento è già stato fatto, e infatti ne abbiamo già commentato un miliardo di volte. È stato già fatto, per esempio, da un governo Berlusconi, che disse: facciamo un condono edilizio. E dopodiché la questione è quella delle norme, allora cambiamo le norme, perché il cittadino deve stare fermo, c'è il silenzio assenso, non si può fermare tutto con la burocrazia. E quindi è un film già visto. La sostanza che spesso, diciamo, nella comunicazione si tende a nascondere o a posto, ammesso non concesso che l'80% delle abitazioni abbiano delle irregolarità, e il problema qual è? È che il proprietario di casa non sei solo tu che sei proprietario di casa tua, c'è anche il vicino che è proprietario di casa sua e che hai tentato disperatamente di non fargli mettere il gazebo. E del resto la legge gli impediva di mettere il gazebo, ha messo la doccia in terrazzo, per cui tu ci annaffi i fiori e lui si fa la doccia, e questa roba qua tu dici: no, devi prima fermarla. Avete litigato per anni in assemblea di condominio, avete stabilito chi deve fermare, chi non deve fermare, avete fatto le denunce, poi dici: no, vabbè, condono, perché se si tratta una piccola cosa. Una piccola cosa per lui buona, ma per me è un grosso danno, perché sono proprietario dell'appartamento vicino. Cioè, cercare in qualche modo di ragionare del fatto che non esiste solamente la pendenza, esiste anche il danno collaterale. Detto ciò, nessuno può commentare questa uscita, per il semplice motivo che è priva di contenuto al momento. Lo dice il Presidente del Consiglio, non è la mia opinione. Il Presidente del Consiglio dice: non l'ho letta, e figuriamoci noi. Allora, il tema quindi qual è? Ogni volta che fai un condono ha un senso quando cambi le regole. Quindi dici: guardate, le regole di prima non funzionavano. In ragione delle regole di prima ci sono una serie di cittadini che si trovano ad avere dei guai. Io condono loro a pagamento, perché violarono le norme. Condono loro e cambio le regole. Se non cambi le regole, il condono è solamente un marameo fatto in faccia a quel cretino che ha continuato a non fare una cosa perché c'era scritto che non si poteva fare, e a quello scemo che, quando gli è arrivata la cartella esattoriale, l'ha pagata perché si è messo paura. E stai attenti a continuare a fare marameo, a dare del cretino e dello scemo a quelle persone per bene, perché poi alla lunga finisce male.
Parliamo di sanità, Davide, sulla prima pagina del Corriere della Sera: protesta delle regioni per i tagli appunto alla sanità, rischio di un conflitto istituzionale con il governo. Ieri la conferenza delle regioni ha posto un out, o ci sarà il ripristino dei capitoli di spesa cancellati o l'organo è pronto a rivolgersi alla Consulta. Sulla Stampa, a titolo di apertura: tagli sanità, regioni in rivolta, dalle liste d'attesa al PNRR tutte le promesse mancate. C'è l'analisi di Marianna Filandri, che ci racconta come un quarto degli italiani resti senza cure di Stato, e poi un'intervista a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che dice: io angosciato, diventiamo come gli Stati Uniti.
Sì, vedo che oggi sui giornali fa capolino quel lavoro della Corte dei Conti che noi avevamo citato giorni addietro. Ce n'è, diciamo, un buon riassunto schematico anche sul Corriere della Sera. Ma scusate, è vero o non è vero quello che dice il governo, quello che continua a ripetere Meloni? Abbiamo previsto una spesa per la sanità maggiore, più alta di quanto mai ci sia stata in passato. è vero o non è vero? Perché poi arrivano le regioni e dicono: ma a noi ci sono più soldi, andiamo alla Corte Costituzionale se non ci date i soldi. Allora la questione è questa: quello che dice Meloni è vero. La spesa sanitaria prevista per il 2024 è alta quanto mai nel passato. Ma era vero anche per il governo prima, per il governo prima prima, per il problema prima prima prima, e vai avanti quanto te pare, perché la spesa sanitaria è sempre cresciuta. Sono i tagli alla sanità che stanno nella fantasia di quelli che raccontano cose strane. In valore assoluto, in valore percentuale sul prodotto interno lordo, le cose vanno in maniera diversa, nel senso che la spesa sanitaria in valore percentuale è scesa, poi risalita, poi ridiscesa. Ci sono stati degli andamenti, diciamo così, ondulatori. È necessario per avere una buona sanità avere un'alta spesa? Beh, insomma, certamente i soldi aiutano come sempre, cioè non fanno la felicità, ma figurati la miseria. Quindi voglio dire, è evidente che se spendi di più, ma non è che se spendi di più automaticamente riesci a ottenere di più. Del resto, noi in Italia è vero che spendiamo in percentuale sul prodotto interno lordo meno di quanto spendono Francia e Germania, significativamente meno, per la sanità. Ma in Francia e in Germania i cittadini francesi e tedeschi spendono per la sanità molto meno di quanto spendiamo noi italiani. Quindi ci devi sommare i 40 miliardi che spendiamo come privati. 40 miliardi, mica uno scherzo. Allora, se certe cose non funzionano è perché strutturalmente non funzionano. Prima di venerdì, prima di Pasqua, l'ho letto sulla cronaca locale, un gommista ha un incidente sul lavoro, gli si conficcono delle schegge nella coscia e quindi viene portato dal datore di lavoro urgentemente al pronto soccorso a Vibo Valentia. Gli dicono: vabbè, non si preoccupi, prenda diciamo le cose contro l'infezione e ci vediamo dopo Pasqua. Beh, questo naturalmente dice: no, come? Passato attraverso altre tre strutture sanitarie. Nessuno lo voleva operare. Uno a un posto gli hanno detto: vabbè, però se si infetta si faccia vedere che magari facciamo qualche cosa venerdì per arrivare a dopo Pasqua. Alla fine l'hanno operato per restare le schegge a Catanzaro il martedì. Ora, voi pensate che se ci metti più soldi cambia qualche cosa? E io penso che forse bisognerebbe strozzarli, che è una cosa diversa.
Davide, ci fermiamo un attimo, c'è la viabilità e poi torniamo in rassegna stampa. Dopo il giornale orario delle 8, noi rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Dalla prima del Corriere della Sera la notizia la troviamo praticamente ovunque: arresti a Bari, rotto l'asse PD Movimento 5 Stelle, per i PM soldi per i voti, indagata un assessore regionale Dem, Conte due punti, niente più primarie, Schlein dice è sleale. Cosa è successo, Davide?
Oh, poi è successo che hanno arrestato alcuni amministratori e poi altri si sono dimessi, una presa dimessa perché la moglie è uno degli arrestati. Noi continuiamo a parlare sempre di arresti o di avvisi di garanzia, non si parla mai di sentenze, anche perché quando arriverà la sentenza su questa roba ci saremo tutti dimenticati che esiste l'intera faccenda dei due partiti. Ci siamo dimenticati pure che era già avvenuto, perché è passato, insomma, saranno passati troppi anni. Nel frattempo, quello che non si riesce a fermare, anzi, la caccia è aperta, adesso ci sono le elezioni europee, la caccia è aperta ai portatori di voti. E qui lì il problema è proprio questo, cioè il fatto che chi prende molte preferenze viene premiato, perché è giusto, no? Se ci sono le preferenze vuol dire che hai consenso popolare. E attenzione, ma se tu hai un consenso popolare, come capita in uno di questi candidati, eri candidato a destra e poi c'hai lo stesso consenso popolare, sono le stesse persone che ti votano quando vai a sinistra, ma a qualcuno, a voi, gli viene il sospetto che il rapporto elettorale di questo soggetto potrebbe essere equivoco? Non dico tanto, ma equivoco dal punto di vista politico. A me non me ne importa niente né degli avvisi di garanzia né degli arresti. Mi interesserebbero le sentenze, ma arrivano quando ci siamo dimenticati di esistere. Ma se uno però si porta il pacchetto di voti a spasso, ma non ci vuole un genio per capire che c'è un rapporto in qualche modo malsano, fosse anche di amore personale per quel candidato, perché non è sano in democrazia innamorarsi oltre un certo limite e seguire le persone anche all'inferno.
Cambiamo argomento, Davide, ma anche qui torniamo su un tema di cui abbiamo parlato già diverse volte, ancora un minutino insieme a te. Nell'intervista che Giorgia Meloni ha rilasciato ieri a Bruno Vespa si è parlato anche ancora di elezione diretta del Presidente della Repubblica. Meloni ha detto: io non dico no. Davide, siamo ancora qua per il momento, cioè solo a interviste?
No, qui siamo oltre, qui siamo nel surreale. Perché? Perché nel passato la destra sostenne la Repubblica Presidenziale, che rozzamente definita sarebbe l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che dice sull'esempio francese. No, perché il francese è semipresidenziale. Presidenziale, ecco, il Presidente della Repubblica che governa l'Italia, che governa il paese. Poi hanno vinto veramente le elezioni, sono andati al governo, hanno presentato un disegno di legge di iniziativa governativa di riforma costituzionale dicendo facciamo l'elezione diretta del capo del governo. Allora qualcuno ha detto scusate, ma questo modifica i poteri del capo dello Stato, cioè del Presidente della Repubblica? No, assolutamente, quella della Costituzione non si tocca, sono gli stessi poteri. Buh, chissà come funziona, staremo a vedere, ma l'elezione diretta del capo del governo. Poi le domandano, ma lei, diciamo, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica? Non sono contrario. Eleggiamo direttamente tutti, ma è una cosa scombiccherata, non ha senso. Non è che il potere deriva dal fatto che uno viene eletto direttamente. Se eleggi direttamente più soggetti, ma è garantito che crei un caos costituzionale, perché avranno tutti la stessa identica legittimità di potere, ma non tutti lo stesso potere, e quindi entreranno necessariamente in conflitto, anche se sono fratelli gemelli finiranno con andare in conflitto. Quindi la prendiamo come una battuta uscita nel corso di un'intervista a Bruno Vespa, che è bravissimo a fare interviste, però diciamo così, qualcuno dovrebbe essere anche bravo a non rispondere a tutte le domande cercando di andare incontro all'applauso del pubblico, cioè bisogna avere anche un minimo di coerenza. O eleggi il capo del governo, o eleggi il capo dello Stato, oppure vi dico una cosa, la gran parte delle democrazie non eleggono direttamente né l'uno né l'altro, né l'uno né l'altro, tutti e due, nessuno a questo mondo. E uno viene bocciato anche all'esame di diritto costituzionale italiano e comparato.
Davide, grazie, finisce qui la nostra rassegna stampa, buon lavoro e a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
A domani Davide. Vediamo i titoli sportivi. La Gazzetta: vi ricompro, via libera di Zhang, Lautaro e Barella rinnovano. Poi la grande paura, parliamo di ciclismo, parliamo del Giro dei Paesi Baschi. Vingegaard rischia il Tour, terribile caduta, il danese si rompe clavicola e costole. Corriere dello Sport: il derby finale, l'appuntamento domani alle 18, questo Roma-Lazio decide il futuro dei suoi interpreti. E poi in taglio basso anche qui le immagini che riguardano il ciclismo: maxi caduta, Vingegaard in ospedale, fratture. Noi torniamo tra poco con le nostre interviste.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi.
Se partirò a Budapest, ti ricorderai dei giorni in tenda e la moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un correre.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò. Cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra.
buoni, fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, gileni ripieni di zucchero, cambio numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornatene al tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, i gileni ripieni di zucchero, cambio numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
5 cellulari nella tuta gold.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
In una lunga e tesa telefonata, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intimato al premier israeliano Benjamin Netanyahu di cambiare immediatamente registro nella guerra a Gaza, sottolineando che il futuro sostegno americano dipenderà dalla tutela dei civili. Al termine del gabinetto di guerra, Israele ha approvato la riapertura del valico di Erez col nord della striscia per la prima volta dagli attacchi del 7 ottobre per portare aiuti.
Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha lanciato un pacchetto di norme per regolarizzare piccole difformità edilizie. Un ennesimo condono, attaccano le opposizioni. La premier Giorgia Meloni ha spiegato di non conoscere la norma, quindi di non poter dare un giudizio.
I risultati dell'inchiesta della Procura di Bari sul voto di scambio in Puglia hanno già portato conseguenze sull'alleanza di centrosinistra per le future elezioni comunali nel capoluogo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato che non parteciperà alle primarie e sosterrà il suo candidato La Forgia, una scelta che dal PD definiscono incomprensibile.
Aumenta la spesa per le pensioni, soprattutto a causa dell'adeguamento degli assegni all'inflazione, ma crescono anche i contributi versati grazie anche all'aumento dell'occupazione. Nel 2023, secondo la relazione sull'attività dell'anno dell'INPS appena pubblicata, sono stati erogati per pensioni circa 270 miliardi di euro, mentre sono stati raccolti 214 miliardi di contributi.
Allerta di Macron su possibili minacce russe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che di fatto le relazioni tra Russia e NATO sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto, visto il coinvolgimento dell'alleanza stessa nel conflitto in Ucraina. La Finlandia si estenderà a tempo indeterminato la chiusura dei valichi di frontiera al confine con la Russia.
Siamo al calcio, la 31esima giornata di Serie A si inizia con l'anticipo di questo venerdì, Salernitana-Sassuolo. Tra gli appuntamenti del sabato, Milan-Lecce, Roma-Lazio e poi Empoli-Torino. È tutto per il momento, noi torniamo tra pochissimo.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5. l'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle, amici dell'Ariete. Venere abita insieme a voi, vi porta bellezza e voglia di vivere in armonia ogni rapporto, ogni situazione. Apparite più tolleranti con tutto. Toro, sembrate perdere di vista una parte di voi, smettere di pensare a cose e situazioni perché qualcosa vi sfugge, non vi è troppo chiaro. Aspettate prima di parlare. Cari amici dei Gemelli, grazie alla Luna saprete vivere un buon compromesso tra emozioni e pensieri, così da non esagerare mai con niente e con nessuno, facendo le scelte migliori. Cancro, avrete voglia di una fantasia utile, di pensieri liberi ma anche capaci di esprimere verità, concretezza e desiderio, e le stelle vi aiuteranno a farlo. Leone, la nuova amicizia di Venere vi consente di vivere al meglio il lavoro e gli impegni del momento, dunque siate concreti e coraggiosi, non rinunciate. Amici della Vergine, vi innamorerete di qualcosa di bello, di un sogno o di un progetto che le stelle sembrano rendere potente. Non impeditevi di sperare in un futuro che vi piace. Amici della Bilancia, la nuova opposizione di Venere sembra accrescere l'energia e la passione che dovrete e vorrete dimostrare alle persone vicine. Una piccola sfida con voi stessi. Scorpione, diventa un po' meno facile vivere i rapporti, forse perché si fanno meno scontati, meno fluidi o spontanei. Metteteci impegno e attenzione per non sbagliare. Sagittario, inizia un periodo in cui divertimento e creatività potrebbero essere energie irrinunciabili, in cui non avrebbe senso rinunciare a qualcosa di bello. Capricorno, fatalmente Venere vi complica un po' il rapporto con gli impegni e le cose da fare, forse perché sarete più concentrati su qualcosa di intimo e di personale. Cari amici dell'Acquario, la Luna nel vostro segno vi spinge a ricreare pensieri migliori e quella logica che serve per risolvere, per dare buone risposte a chi le merita. Siete logici ma gentili. Infine, amici dei Pesci, perderete l'amicizia di Venere restando in compagnia di un cielo meno morbido e meno colorato. Peccato, provate a reagire migliorando il vostro rapporto con gli impegni.
Grazie a Donna Moderna e grazie a Daria Baglietti, la voce dell'oroscopo qui su RTL 102.5. 7:39, come ogni venerdì a quest'ora torna a trovarci Francesco Del Sio con la sua scossa. Buongiorno Davide, Davide, buongiorno Francesco, scusa, faccio confusione.
Posso
con
fare
le persone
anche la parte di Davide,
sì,
sempre.
Allora devi citare i giudici e devi fare le cose che dice Giacalone di solito.
Scusala, non riconosce.
Nonna, vieni qui.
Buongiorno, buongiorno Francesco.
Allora, buongiorno, ben svegliati soprattutto.
Buongiorno.
Nella scossa di oggi però in un certo senso torniamo comunque a fare un po' di rassegna stampa, perché la notizia è su tutti i quotidiani di oggi, ossia l'elezione del nuovo presidente di Confindustria. Ovviamente l'apertura è anche sul Sole 24 Ore, che è il quotidiano degli industriali. Orsini, Emanuele Orsini, designato alla presidenza di Confindustria, parla di dialogo, identità e unità come insomma punti chiave del suo prossimo mandato, quello che arriva dopo la presidenza di Carlo Bonomi. Allora, che vuol dire, perché noi seguiamo ogni volta l'elezione del nuovo presidente di Confindustria come un evento importante per il paese, e perché lo facciamo forse, poi correggimi se sbaglio, con un più attenzione rispetto a quella, non lo so, magari di un sindacato nazionale?
Ah, questa è una domanda perfida da parte tua, Luigi. No, in realtà diciamo subito che la più importante associazione di rappresentanza degli imprenditori in Italia, appunto Confindustria, in realtà è una fotografia dello stato dell'economia e forse indirettamente anche della società del paese. Ecco perché ci interessa molto, e ci interessa molto perché se l'Italia negli ultimi anni, nonostante una straordinaria quantità di crisi, è riuscita a tenersi in piedi, a svilupparsi, e questo è merito evidentemente della colonna vertebrale delle nostre imprese. Quali sono però i significati di questa elezione? Primo, Emanuele Orsini, nuovo presidente di Confindustria, è quello che si potrebbe definire un medio imprenditore, è un protagonista della media imprenditoria italiana. Le medie imprese in Italia, come Mediobanca ci insegna da molti anni, sono in realtà la colonna vertebrale oggi del sistema produttivo italiano. Quindi avere un imprenditore che appartiene a questa categoria alla guida degli industriali è un segnale, se vogliamo, quasi del passaggio di testimone dalla grande impresa, dalla piccola impresa, quella degli ultimi presidenti di Confindustria, alla media impresa come front runner, come leader del sistema della rappresentanza. Un altro significato importante è l'unità che gli imprenditori hanno dimostrato in questa occasione. La campagna elettorale è stata intensa, violenta a tratti, ma si è risolta con un candidato unico, perché Edoardo Garrone, l'altro candidato, si è ritirato il giorno prima. In un paese, l'Italia, che si divide su tutto puntualmente, in ogni ambito, aver trovato un'unità intorno alla figura che sarà leader degli industriali nei prossimi anni è un bel segnale, a mio avviso, che il sistema degli imprenditori dà a tutto il paese.
È vero, per quanto poi la campagna elettorale sia stata abbastanza accesa, addirittura la stampa oggi titola "Corsa al veleno", per dire, per riassumerla. Ecco, invece, quali saranno le battaglie principali su cui si vuole concentrare il nuovo presidente?
È stata una corsa dei veleni e proprio per questo è molto importante che si sia risolta con l'unità del sistema. Il nuovo presidente ha dichiarato di voler posizionare Confindustria in Italia e in Europa su tre grandi priorità. La prima è quella della competitività dell'industria italiana in Europa. E qui sappiamo che ci sono molti dossier, come quello energetico, come quello digitale, che vedono in difficoltà la manifattura italiana, tedesca, rispetto alle decisioni della Commissione europea. Quindi competitività in Europa è il primo punto. Il secondo punto è quello dell'energia. Le imprese hanno sofferto moltissimo negli ultimi anni i picchi del costo dell'energia, quindi bisogna trovare fonti nuove di approvvigionamento, un sistema più sano, più equilibrato, che dia energia a prezzi più bassi. E infine la certezza del diritto per le imprese, così come per tutti i cittadini. Questa è un'anomalia tipicamente italiana, è un grande problema di tutti quelli che fanno impresa in Italia.
Dai, staremo a vedere. In ogni caso, in bocca al lupo per questa nomina e per il suo mandato al nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Francesco Del Sio torna la prossima settimana con la sua scossa. Buon lavoro e buon weekend.
E buona scossa a tutti. Ciao.
Grazie
Francesco. Allora andiamo in pubblicità, andiamo velocissimi. Tra poco poi, come ogni venerdì, anche l'appuntamento con Roberto Arditti. Alle 8 invece torna, lo sapete, Massimo Giletti.
E tra poco con Roberto Arditti approfondiamo un'altra notizia che troviamo soprattutto sui quotidiani di area centrodestra. La famiglia Soumahoro finisce a processo, titola Libero questa mattina. E poi il giornale Soumahoro, altri guai, famiglia a processo. Tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
È tornata Gianna Nannini su RTL 102.5, una nuova fase. Per lei ce l'ha raccontata qualche giorno fa quando è passata a trovarci. Sono le 8:10 del mattino, questa è Non Stop News. Tra poco torna Massimo Giletti, come ogni venerdì a quest'ora lo sapete, torna anche a trovarci per commentare le ultime notizie della settimana. Il direttore editoriale di formiche.net Roberto Arditti. Come stai Roberto? Buongiorno.
Eccoci, buongiorno, un saluto a tutti. Oggi solo in versione audio.
Bene, ti sentiamo però forte e chiaro e questo è l'importante. Allora, l'abbiamo visto prima in rassegna stampa la notizia arrivata ieri del rinvio, siamo sul caso Soumahoro, rinvio a giudizio per la moglie, la suocera e anche i cognati, i soldi spesi in investimenti, vestiti, scarpe, soldi che dovevano servire per la cooperativa per i migranti. A te.
Ci sono diversi aspetti che mi colpiscono molto di questa vicenda, fermo restando che vale per tutti gli imputati la presunzione di innocenza e quindi ogni ipotesi di colpevolezza sarà tale solo quando sarà il tribunale l'avrà stabilita. Ma al netto di questo, ci sono due vicende che mi colpiscono molto di questa storia e sono in realtà più legate alla dimensione politica dell'onorevole Soumahoro e sono le seguenti. Soumahoro nella campagna elettorale del 2022 fu molto loquace in tantissimi interventi radiofonici, televisivi, a difesa di diritti di migranti vecchi, nuovi, con una grande intensità di comunicazione, anche con alcuni espedienti, forse qualcuno ricorderà anche gli stivali sporchi di fango indossati per andare in Parlamento a testimoniare la vita dura di chi arriva in Italia cercando una prospettiva di vita. Ebbene, da quando queste inchieste sono nate e sono a questo punto arrivate al secondo rinvio a giudizio, quindi con una dimensione anche giuridica, giudiziaria importante, l'onorevole Soumahoro ha perso la parola, non ha mai avuto niente da dire, non, come mai era così loquace in tutta la sua campagna elettorale, la prima fase della sua vita politica e improvvisamente adesso non ci dice più niente? In fondo è un membro del Parlamento e quindi ha una tribuna pubblica che potrebbe utilizzare. Secondo punto, che è legato al primo ma in realtà tocca un tasto diverso, ma l'onorevole Soumahoro, proprio nella sua funzione di eletto al Parlamento, di tutto quello che, a sentire le ipotesi accusative che dovranno essere dimostrate, erano fatti gravi con significative distorsioni di denaro pubblico, non si è mai accorto di niente. Cioè lui potrebbe dirci con assoluta sincerità e franchezza che di tutte queste ipotesi di malversazioni economiche lui non aveva visto né sentito assolutamente nulla, nonostante le persone accusate sono persone con le quali la frequentazione era molto intensa perché erano sostanzialmente il suo gruppo familiare. Ecco, a me colpisce di questa storia l'improvviso e ripetuto e insistito silenzio da mesi e mesi dell'onorevole Soumahoro. Non si fa così. Sei un membro del Parlamento, spiega, racconta, dacci la tua versione. Invece non succede.
Ricordiamo tutti anche quel famoso video, lui ha provato soprattutto all'inizio quando era nato un anno fa praticamente, quando si iniziava a parlare di queste indagini, ha fatto un famoso video insomma in lacrime che non è che forse avesse contribuito in maniera molto positiva alla sua comunicazione, quindi forse da lì ha deciso davvero di bloccare tutto.
Però è vero, lo ricordo anch'io, però essendo un membro del Parlamento, diciamo così, ha un dovere anche verso gli elettori che lo hanno scelto di articolare la sua versione su questi fatti, di spiegarsi. Lui non è imputato di nulla, quindi le questioni giudiziarie non riguardano lui, questo va detto con grande nettezza, e ricordare un principio fondamentale,
esatto,
del diritto. La responsabilità penale è personale.
Personale.
Ognuno di noi risponde delle cose che ha fatto in prima persona. Però quando ci si trova in Parlamento e accadono cose a te molto vicine, c'è un dovere verso l'opinione pubblica di raccontare la tua versione dei fatti. Questo ci è mancato.
Che poi è quello che gli viene contestato, ricordando appunto che lui in queste indagini non è coinvolto, non lo è mai stato. Ma comunque la storia è tutt'altro che finita, quindi continueremo a parlarne quando e se
ci saranno nuovi sviluppi, appunto, eventuali commenti dell'onorevole Soumahoro. Roberto, noi ti salutiamo, l'appuntamento come sempre è venerdì prossimo, intanto grazie e buon lavoro a Roberto Arditti.
Buon fine settimana.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Morgan Hammond, A Wider Shade of Pale, direttamente dal 1967, tra l'altro insomma notoriamente ispirata all'aria sulla quarta corda di Bach, questo pezzo in italiano
sì.
Era Senza luce dei Dick.
Scena finale del film I cento passi, sul funerale sì. Di Peppino Impastato c'è questa canzone.
Chi siete? Luca Dondoni adesso e fate i critici.
Anche un po' Gianni Canova.
Professor Canova, buongiorno.
E più che professor Canova non l'abbiamo trovato a quest'ora, però c'è il nostro Don Antonio per la frase del giorno. Don,
eccolo qua.
Vai Don, come finiamo questa settimana?
Finiamo sempre con le cose belle. Bene. Per esempio l'educazione. Educare
sì.
Non significa soltanto insegnare, soprattutto significa soffrire insieme, o meglio ancora camminare insieme. Educa chi sa camminare insieme col cosiddetto educato. Genitore, figli, scolari, insegnanti, educhiamo camminando. Ciao.
Grazie.
Ciao Don.
Ha ragione, come sempre Don Antonio. Allora, finisce qui Non Stop News. Tra poco arriva Massimo Giletti. Grazie a Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Alessio Valentini, Gigi Resta in regia. Grazie a Barbara Sala.
Grazie
a
Luigi Santarelli.
Grazie a Massimo Lonigro, Maria Paola Raiola in redazione. A tra poco.
Ciao.